Roma, 24 settembre 2000, ore 23. Nicola. Mamma, sei sotto la mia spirituale protezione. Prosegui nel tuo ininterrotto ascolto della parola di Gesù e comunica agli altri quanto mio tramite lui ti dice. Sono ancora sotto la luce meravigliosa della parola calda e suadente del mio Nicola, che così chiarisce e risponde a Patrizia di Tarvisio, che aveva chiesto il suo intervento specifico per il ritrovamento di un quadro della Beata Vergine trafugato da ladri sacrileghi. Vedi, mamma, Gesù è stato ferito nell'amore alla sua mamma e per questa ferita chiede che i vostri cuori si aprano ad un amore più grande verso questa madre dolcissima che, sofferente per il dolore che causate al padre dal figlio suo morto per voi, ancora più invoca perdono e misericordia su tutti voi. Solo un amore più grande può consolare la mancanza di amore. L'attaccamento che voi avete per il quadro che riproduce l'immagine della Santissima Vergine non può rimpiazzare l'amore che a lei dovete per il suo sì al piano di Dio, che l'ha vista compartecipe assieme al figlio suo della tragedia più grande che si sia mai consumata nell'universo tutto. Volete un'immagine che la ricordi al vostro cuore grato per i benefici ricevuti? Ebbene, fate un ingrandimento di un santino che la riproduca e con festa e canti ponetela al posto di quella trafugata. Ma questa volta ricordatevi che Maria è accanto a voi, viva e vera, e da lei confidate i vostri dolori e non ci sarà mai nessun ladro che ve la potrà portare via. Grazie, Nicola mio. Dai ancora una volta una spallata alla mia fragile fede. Accrescila, te ne prego. Roma, 24 settembre 2000. Nicola. Maria Alessandra ed Alberto oggi hanno coronato il loro sogno d'amore ed hanno benedetto la loro unione in chiesa in un tripudio di festa. Maria Alessandra era bellissima e così Alberto. Io ero molto commossa e così Anna, Filippo e nonna Olga e i più intimi. Roma, 29 settembre 2000. Messaggio della Madonna Medjugorje, ore 20 e 30. La mamma era contenta, ha detto di pregare per il Papa. Era un viaggio pericolosissimo. In un dato momento anche l'aereo che portava il Papa stava per essere travolto dalla furia della tempesta. E la Madonna si è unita alla supplica al Padre con il gruppo che pregava. Roma, 8 ottobre 2000. Nicola. Mamma, amore mio. Non ricordi più la data di ieri, tali e tanti gli avvenimenti che si sono succeduti a livello universale e a livello personale. Tu hai vissuto fino allo spasimo come se tutto il tuo spirito ed il tuo povero corpo fosse stato il bersaglio di potentissime radiazioni della potenza dello Spirito Santo. I trionfi della Mamma Dolcissima in seno alla sua Chiesa suonavano conferma ai mille flash profetici di Nicola. Le parole consolanti di Padre Raffaele che ti liberavano da mille dubbi e squarciavano zone d'ombra lontane nel tempo, mentre il televisore ti mostrava scene bellissime di Piazza San Pietro, gremita fino all'inverosibile, dove un Papa vecchio e stanco consumava le sue forze residue in un banchetto amicale con i suoi compagni di cordata, forse 2000, tra vescovi e cardinali pervenuti da tutte le parti del mondo. Giubileo delle genti. Da quando queste scene si ripetono e il palcoscenico è sempre il medesimo, la Chiesa di Cristo fatta segno dell'amore più grande della Santissima Trinità, che attraverso il suo Figlio ha riservato in Maria il suo potere di grazia. A noi, fortunati viventi di questo ultimo scorcio della storia dell'umanità nel tempo, ci è stato dato di vedere con i nostri occhi carnali i frutti di quel sì che la fanciulla quindicenne di Israele, Maria, la tutta pura, la tutta bella, pronunciò all'inizio del 2000. Mentre nell'eterno presente di Dio suonò condanna a Lucifero, una donna, ti schiaccerà il capo. Ieri il blu del cielo era cobalto purissimo e in esso si stagliava la cupola di San Pietro, mentre la tovaglia bianca che ricopriva il tavolo dove Padre Raffaele consumava il sacrificio del Cristo, inondata dai raggi del sole che la lambivano, aveva acquistato un candore così eccezionale da restarne abbagliata. Poi la tristezza. Chi voleva togliermi quella gioia profonda che mi rendeva ubriaca di felicità? Oh, come crudeli i ricordi delle mie colpe passate. ad una affioravano dal mio passato come mostri assetati di sangue e tutto ricominciava da capo. E la lotta ricomincia. Dolce mamma mia, lasciami riposare sul tuo seno. Sono stanca, sai. Ma la mia fede nelle tue vittorie è assoluta. Non mi hai detto che il mio compito è quello di testimoniarle? Ieri è stata la vittoria del Kosovo, la Jugoslavia, che torna ad essere una nazione libera. Mi sono subito ricordata come tu avevi proprio usato il paragone del Kosovo allora, preda di grande distruzione, per farmi capire il pericolo che io correvo in quel determinato periodo della mia vita e l'aiuto portentoso della Madre Dolcissima. Roma, 13 ottobre 2000, ore 3:38. Nicola. Mamma, scrivi. Oggi alle 3:38 Maria Santissima mi invita a raccogliere il sangue del suo Gesù che sgorga dal suo costato, versarlo nelle mani protese di Nicola, il quale lo riversa sul conflitto in atto in Israele e su tutti i focolai di odio del mondo, perché vengano spenti e trionfi il suo amore. Roma, 14 ottobre 2000, ore 4:10. Nicola. Mamma mia tanto amata, ti sei svegliata con tanta tristezza nel cuore, eppure hai tutto per essere felice. Hai Gesù, che ieri sera al momento della comunione, mentre rimpiangevi di non vedere più il calice nostro d'argento usato da Padre Raffaele nella celebrazione del Santo Sacrificio, hai sentito Gesù stesso che con infinito amore ti diceva: Pina mia, il calice sei tu che attendi di possedermi, ma sono io che lo riempio di tutto me stesso e sono tanto felice perché bramo il tuo amore. Mia madre, ieri comunicandoti come la potenza della sua intercessione abbia scongiurato un nuovo terrificante conflitto che aveva già preso i connotati dell'irreparabile e si estendeva a livello planetario, ti ha voluto ancora una volta confermare come il suo progetto di amore fa capo a Nicola, di cui tu sei la madre. Mamma, mamma mia, non essere triste. Anche se gli altri non credono o aspettano i fatti, tu gioisci e ringrazi il Padre Gesù stesso che ti rendono edotta di tanto privilegio, fidandosi dello spirito di riacquistata tua umiltà. Io non ti lascio mai sola. Roma, 17 ottobre 2000, ore 8:40. Nicola, mamma, scrivi pure. Gesù, non lasciarmi sola. Gesù, Pina mia, io non ti lascio mai sola. Io ti amo, ti conforto, ti tengo compagnia, curo e guarisco il tuo amore malato. Padre Raffaele si rivela sempre più presente al tuo spirito stanco. Ti accorgi come la presenza costante di mia madre nella tua vita è reale e viene confermata dai fatti? Nulla sfugge al nostro amore. Riposa in me, piccola apostola, il tuo Gesù di Nazareth. Roma, 17 ottobre 2000, ore 3:30. Nicola, mamma, scrivi pure al nostro amico Giuseppe Stugler. Io confermo. Caro Giuseppe, ti prego di perdonarmi se rispondo con ritardo alla tua ultima affettuosissima lettera. Non sto molto bene. Spesso perdo l'equilibrio e la mia mente è confusa, sono i frutti della vecchiaia, ma andiamo avanti. La meta è il cielo con l'aiuto di Dio e di Nicola, nostro angelo protettore. La testimonianza che mi fai nella tua lettera è bella, sentita e coraggiosa, ma tutta intera la tua vita, dei tuoi pregi, dei doni che Gesù ti ha dato e che tu hai fatto così bene fruttare, li saprei meglio io rivelarli e farli conoscere. Mi commuovi quando mi dici che vuoi contribuire per la Chiesa di Nicola. E vuoi conoscere il nome del vescovo, se tu sapessi. Come la gerarchia ecclesiastica che dovrebbe dare il via alla riesumazione del cadavere di Nicola per constatarne l'integrità che non ha più i segni dei vari interventi chirurgici, è così restia. Bisogna sempre aspettare. Ci saranno uomini nuovi, come questo Papa polacco, che tutto sta cambiando e trionferà al più presto la verità. Ti terrò informato ed intanto ti abbraccio con Francesca e le tue figlie, generi e nipoti anche da Maria e tutti. Maria Alessandra si è sposata il 24 settembre. Tua Pina. Roma, 21 ottobre 2000, ore 9. Nicola. Mamma, ti meravigli come mai ieri sera ho permesso quella reazione di protesta contro Anna Maria, che implicitamente coinvolgeva il sacerdote, e poi questa notte ti ho spinta ad un amore più grande nei loro confronti. È l'eterno gioco d'amore nei vostri confronti, nei tuoi confronti, perché tu hai bisogno di padre Raffaele e lui di te. Non dimenticare che Maria Santissima, che l'ha posto al tuo fianco ed ha affidato a me la protezione della sua vita e della sua anima. Roma, 23 ottobre 2000, ore 4:40. Nicola, mamma, scrivi, ti parlerò dell'amore di possesso. L'oggetto del possesso è sempre la creatura. Se l'amore che la investe trae origine dall'amore perfettissimo di colui che l'ha creata, dal Padre che nella unità della Santissima Trinità l'attrae a sé per renderla compartecipe della sua gloria, allora il bisogno di donare, partecipare quel dono, diventa in essa un moto irresistibile. E si espande dando origine ad una fonte di vera vita. Ma c'è un altro amore di possesso. Esso parte dalla creatura, che concentra i suoi sforzi nel possesso dell'oggetto amato. Allora l'amore non si dona agli altri, ma sempre più si chiude in se stesso e lega a sé la creatura, che può anche diventarne vera vittima. È essenziale, mamma, che la vostra anima sia sempre vigile, perché il nemico può insidiarsi a vostra insaputa e legarvi a sé, rendendovi schiavi di amori sbagliati. Gesù ti ripete anche oggi che curerà il tuo amore malato. Io ti continuo ad illuminare come il possesso del vero amore deve partire dal tuo cuore, che attinge direttamente dall'amore unico e lo riversa prima di tutto sui nostri più cari, per espandersi come onda benefica sulla umanità peccatrice, e ritorna a Dio. Roma, 24 ottobre 2000, ore 4:30. Nicola, mamma, non potevo lasciare nella tristezza e nel dubbio Maria Alessandra, e così confermo quanto sto per dettarti. Maria Alessandra, niente è cambiato e la mia protezione, che trae origine da un padre che ti ama, di un amore di predilezione, è costante, non vi lascerà mai. La tua prima piccola sconfitta l'abbiamo permessa perché con Alberto poteste essere in sintonia con tutti coloro che, coinvolti in un disastro ecologico di così grave portata, l'alluvione, poteste anche voi offrire e ringraziare questo Gesù che tanto vi dà. A tuo conforto, sappi che se l'esame è andato male, non è stato per mancanza di preparazione. Avevi conseguito una laurea con il 110 e lode, ma di concentrazione. La preparazione prima per il matrimonio e poi il viaggio di nozze in Egitto ti ha impedito di concentrarti. Sorridi, Mariuzza, ma credimi, quello che hai avuto è più importante. I frutti di questa umiliazione che tu offri a Gesù, dimenticato, offeso, ferito nella carne, ma soprattutto nell'amore, saranno copiosissimi. Intanto, in virtù del diploma di laurea, avrai sicuramente incarichi nell'insegnamento per quest'anno. Tu pensi che io non avrei potuto suggerirti, parola per parola, come tante volte ho fatto? No. Lascia che il disegno di Dio si compia e con fede sempre più grande apritevi a Gesù che viene. Tuo zio Nicola. Roma, 29 ottobre 2000, ore 3:35. Nicola, mamma, scrivi, è papà che vuole essere accanto ad Alberto e a Maria Alessandra all'inizio della loro vita di sposi, perché la loro unione ad imitazione della famiglia di Nazareth sia roccia di fede. Alberto e Maria Alessandra sono nonno Peppe, che, pervenuto alla gloria più grande attraverso l'immolazione di Nicola, si erge a vostra difesa. L'amore infinito della Trinità Santissima, che in Gesù liberatore ed espiatore ha costituito con Maria Santissima una famiglia reale e stabile, servendosi di nonna Pina, mi ha permesso di essere custode dei vostri cuori e della vostra fede. Il primo periodo nella vita degli sposi è il più difficile. Sono due esseri completamente nuovi e nello stesso tempo vecchi, che devono conoscersi, fondersi con grande spirito di generosità reciproca, sorretti dall'amore che li ha spinti a quel sì davanti a Gesù che il sacerdote in sua vece ha codificato e benedetto. Come primo consiglio vincitore sull'inferno tutto vi dico: non lasciate che la minima incomprensione duri più di 5 minuti, e poi per nessun motivo dovete rinunciare alla preghiera in comune, fosse pure un'Ave Maria. Io, Gesù, Maria Santissima e Nicola saremo accanto a voi e preghiamo con voi. Vostro nonno, Peppe. Roma, 29 ottobre 2000, ore 7:10. Nicola, mamma, scrivi pure. Io sono garante di ogni parola che tu scrivi. Ieri Maria ha voluto riunire nella nostra casa Maria, Alessandra, Alberto, Olga, Filippo, Anna, Elena, felici di essere con padre Raffaele e Anna Maria e gli amici di Vicenza, Rita e Gianni. Giornata meravigliosa di sole e cielo azzurro fondo. Filippo viene fuori dicendomi che dovevo fare il testamento, perché Teresa e Lalla avrebbero preteso la loro parte della casa e si sarebbe reso necessario venderla, compreso il mini appartamento dove sta padre Raffaele. Rapidissimo, l'intervento di Nicola, che mi dice come Teresa e Lalla non avanzeranno nessuna pretesa su quel mini appartamento, perché esso apparterrà ai sacerdoti, come da suo desiderio, e quindi a Francesco e Michelangelo, che potranno utilizzarlo essendo loro stessi sacerdoti, ugualmente ad altri sacerdoti che avranno bisogno di un punto di riferimento. Padre Raffaele si deve sentire a casa sua. Nicola mi riporta al momento in cui Peppino si accingeva a fare testamento e Nicola si fa sentire precisando che il padre non può ignorare lui, credendolo morto, perché lui è più che mai vivo, e suggerisce al medesimo di attribuire a me la proprietà del mini appartamento in modo che io ne potessi disporre secondo il suo desiderio. Gli altri figli dovevano impegnarsi a curarlo e provvedere ad eventuali riparazioni qualora ne fosse stato necessario. Tutti dovevano conoscere questo desiderio ed impegnarsi a rispettarlo. Ma Peppino è morto. E il tempo rende più evanescente e sbiadito ogni ricordo. Ma gli avvenimenti che si susseguono durante lo scorrere degli anni, o meglio dei millenni, danno conferma alla verità. E l'assurdo e l'incomprensibile diventa realtà. Tu, Nicola, vivo, realmente presente in possesso di un corpo che opera ed agisce, che attende il beneplacito dell'autorità ecclesiastica, ne confermi l'autenticità. Roma, 30 ottobre 2000, ore 12. Nicola, mamma scrivi. Non è facile testimoniare una notte così difficile e piena di ombre, ma anche di riverberi di luce fuggidissima. Non trovavo più le testimonianze scritte dalle persone presenti al miracolo del 2 marzo 2000 e ciò mi causava una tristezza senza fine. Tutto ciò si poteva trasformare in una ulteriore condanna agli scritti di Nicola, perché la mia sola testimonianza avrebbe avallato il dubbio che ogni scritto era parte della mia fantasia. La tovaglia di lino testimone della grande macchia causata dal capovolgimento del calice, contenente il vino e un pezzetto dell'ostia consacrata e quindi corpo e sangue di Gesù, era stata immersa nella catinella ripiena di acqua per scindere il sangue di Gesù benedetto dal tessuto di lino. Né la medesima tovaglia di lino, che al lavaggio successivo ancora conservava abbastanza visibili le macchie del sangue santissimo del nostro Redentore, avrebbe potuto testimoniare il dono come pegno d'amore fatto dal padre che al suo figlio trafitto accomunava la mia casa. Non era perfettamente palese al mio spirito stanco e solo bisognoso di oblio la grande tragedia che si era verificata in seno alla mia famiglia. Cercavo conforto nella preghiera, ma anche quell'aiuto mi mancava. Avevo un solo libro di Nicola, forse il primo, ed apertolo a caso trovo il conforto di Maria Santissima che mi assicurava della sua implorazione presso il padre perché il suo disegno della beatificazione di Nicola si realizzasse. Mi assopisco ancora una volta e sogno. Era un sogno. Sogno Padre Pio che prima mi fa baciare una mano con le sue stimmate e poi mi dice che la strada per arrivare alla conclusione della richiesta per la beatificazione di Nicola, con il confronto tra il corpo morto e quello vivo e reale, era l'offerta di una somma indispensabile per sopperire alle spese necessarie. Solo stamani, più serena, mi sovvengo come all'inizio della mia richiesta avevo parlato della mia disponibilità a mettere a disposizione una possibile somma di denaro. Sua Eccellenza allora mi disse che non era il caso per il momento. Non avevo capito che allora era più importante conoscere meglio la figura di Nicola. Ora ogni parola di Nicola mi suona come una condanna. Testimoniare quello che gli stessi nostri occhi hanno visto era assolutamente indispensabile e il non farlo sarebbe ricaduto come un macigno sulle nostre anime. Ho trovato le testimonianze e il sereno è tornato. Inoltre questa notte, aprendo a caso il libro di Nicola, il solo che avessi a disposizione, trovo proprio il messaggio di Nicola al padre, in cui rendendolo edotto come lui non era l'estinto ma vivo e reale, non poteva escluderlo dalla eredità. e chiedeva al padre di assegnargli il mini appartamento, perché il suo desiderio era di metterlo a disposizione dei sacerdoti. Roma, 1 novembre 2000, ore 3. Nicola. Mamma, scrivi, ti sono vicino non solo con lo spirito risorto, ma tutta la mia umanità, anch'essa risorta. Caro Gianni, come vedi sono passate da poco le ore 3, ora in cui Gesù è morto, ora della misericordia del Padre e con Lui sta rivivendo la sua passione, quando Nicola mi sollecita a scriverti. Penserai che Gesù è morto alle 3 pomeridiane, ma ci sarà sicuramente un luogo del pianeta in cui il cui fuso orario ti porterà a quel momento terribile, in cui il suo amore infinito col suo tutto è compiuto. Nelle tue mani, Padre, consegno il mio spirito. Da quando sei partito il tuo interrogativo angoscioso, se era assolutamente necessario per la nostra salvezza che ci fosse un traditore, perché crediamo, e la Chiesa ce lo conferma, che Giuda si è dannato. Questo tuo dubbio, che mi ha causato dolore lì per lì, perché è l'insidia più terribilmente satanica che serpeggia nel mondo di oggi, era rimasta come in attesa di questo preciso momento in cui Nicola mi dice: «Mamma, smetti di pregare e vai a scrivere a Gianni». Dio Padre, nel suo amore infinito verso Lucifero, questa sua creatura che aveva arricchito di doni di privilegio eccezionali, a capo di tutti gli angeli purissimi spiriti che riflettono la bellezza del creatore a portatore di luce, quando il medesimo rifiuta di riconoscere la paternità del suo creatore, si ribella a Dio. Allora il Padre, pur di salvarlo, gli propone la salvezza ad opera dell'immolazione del suo stesso figlio. Ma anche a questa prova di amore eccezionalissima si rifiuta. Allora la rottura è definitiva e l'anatema terribile suona. Lucifero, una donna, ti schiaccerà il capo. La stessa proposta suona per tutti noi, per ciascuno di noi. La mia misericordia è infinita, ma devi chiedermela. Devi riconoscere che io sono il tuo Signore, il tuo Creatore, il tuo Dio. La risposta che tu aspetti? Se Lucifero, vinto dalla sua stessa bellezza, che in lui ha fomentato tanta superbia, non avesse tradito, l'Eden che ancora oggi l'uomo cerca sarebbe lo stato naturale, come Dio Padre l'aveva voluto quando creò il mondo visibile, e Dio scendeva a parlare con loro. No, non ci sarebbe stata la necessità di un Giuda che tradisce, né di un luogo, l'inferno, per coloro che come Lucifero rifiutano la passione del Figlio di Dio. Sai perché sono passati tanti millenni prima che si realizzasse la promessa antica: una donna ti schiaccerà il capo? La nuova Eva, Maria Santissima, in opposizione alla prima Eva, che fu sedotta da Satana, il nuovo Adamo, Gesù Cristo, che redime il genere umano? Perché anche i peccati più schifosi dell'uomo del 2000 fossero stati saldati dalla passione e morte del Figlio di Dio. La vittoria spetta solo a Dio, il potente, il creatore, che però ha bisogno del nostro sì, autentico, libero, come libero è stato il suo atto di amore. Perdonami questa lunga missiva e in cambio ti chiedo di leggere e meditare i libri che Gesù tramite Nicola ti ha dati. Con affetto e simpatia a te e a Rita, da me e Maria. Pina. Roma, 6 novembre 2000, ore 7 e 10, Nicola. Mamma, accenna, se puoi, alla vittoria di Maria Santissima che in San Pietro ieri ha manifestato la sua potenza radunando ben 3.000 capi di Stato dell'intero pianeta, a prescindere dal loro credo politico, il giubileo dei grandi del mondo. Giornata particolarissima anche per me. Avevo litigato con Maria. Ero stata invitata anche io da Gaetano, ma ero dolorosamente dominata da tanta tristezza. Quella immagine del Cristo che domina a capo del letto di Maria ogni momento si arricchiva di nuove colature di sangue. Cosa voleva dirmi? Sì, Nicola al momento della consacrazione, padre Raffaele aveva finito di dire messa qualche momento prima, mi aveva illuminato consolandomi. Mamma, noi siamo stati redenti dal sangue del Cristo. Non pensi che anche quei segni siano un dono grandissimo per te, per Maria, ma anche per tutta la nostra famiglia? La partecipazione alla redenzione del Cristo non ti sembra un segno di grande predilezione? Dicevo che era stata una giornata eccezionale anche per me. Da Gaetano ti trovo quell'Anna, che tempo fa era venuta a trovare padre Raffaele. Lei non conosceva Nicola e al momento della consacrazione rende una testimonianza chiedendo chi fosse quel Nicola che gli sta accanto e che la invita a pregare con lui, suscitando sorpresa e commozione. Ieri da Gaetano c'era lei, Anna, felice di rivedermi. Le chiedo se ha più visto Nicola e mi dice, ancora 3 volte. Ieri l'ha rivisto e mi dice che le insegna a pregare, che lui la protegge perché una legione di demoni si accaniscono per atterrarla. C'era Mario, l'avvocato, marito di Santina. L'avevo conosciuto al ristorante dopo di essere stati ad Assisi, dopo di aver fatto il mio primo giubileo. In quella occasione Nicola mi aveva detto di avermi mandato proprio lui a rappresentarlo per proteggermi. Il rapporto con Mario è stato da quel giorno cordialissimo ed anche illuminante, colto, vivace, simpatico. Tutti volevano confessarsi con padre Raffaele, che fino a ieri si era sempre rifiutato di confessare me. Non volevo confessarmi, ma ad un tratto mi sento spinta ad entrare nella stanza dove il sacerdote attendeva le penitenti che chiedevano il sacramento del perdono. Mi confesso ed un'enorme gioia ha preso stanza nel mio cuore. Ho sentito Padre Raffaele forte, pronto ad ergersi in difesa di quella porta santa, come Maria Santissima gli aveva chiesto alla Madonna del Divino Amore. Figlio mio prediletto Padre Raffaele, con mio figlio Gesù ti chiedo di difendere quella porta santa affinché la mia vittoria sia totale. Tante anime sacerdotali attendono te che li liberi dagli artigli del nemico infernale. Sii forte per loro, coraggioso per loro, non porre tempo perché le più fragili potrebbero anche non farcela. Io, tua madre, lotto con te e per te, Maria Santissima. Roma, 8 novembre 2000, ore 6 e 15. Nicola, mamma, non sei tu che scrivi. Sii serena e prestami le tue facoltà spirituali. A Sua Santità Giovanni Paolo II. Il vento dello Spirito che ha investito la sua Chiesa in forma così irruente all'inizio del terzo millennio mi spinge ad essere ardita, pur nella sottomissione più assoluta, alla volontà santissima di colei che ne raccoglie e porta avanti il volere. Nel 1985, precisamente il 28 agosto, morì a Roma un giovane di 30 anni, Nicola Reina, offertosi vittima di espiazione per l'umanità intera. Maria Santissima, confermando la santità dell'offerta, aveva avocato a sé tutto intero il progetto del Padre, che nella Santissima Trinità ne stabiliva i dettami, definendo Nicola il suo capolavoro di grazia. Nicola aveva scelto come residenza Sabaudia ed è al cimitero di Sabaudia che risiede il suo corpo. Maria Santissima chiede che venga riesumato il corpo di Nicola perché sia palese l'integrità di esso ed in contrapposizione ad un corpo morto si vedrà un Nicola vivo, reale ed operante, testimone vivente della risurrezione dei corpi. Già a Sua Eccellenza Monsignore Pecile, l'allora vescovo di Latina, era stato rivelato come l'uomo stesso avrebbe testimoniato l'esistenza di Dio. La natura tutta freme nelle doglie del parto, cieli nuovi, nuove terre. Mentre la comunione dei santi implora, vieni, Signore Gesù. Santità, è lei l'araldo, il portavoce della Mamma Celeste, il tutto suo. Porti avanti questo progetto di Maria Santissima. Grazie. Mi dia la sua paterna benedizione. Pina Reina. Roma, 9 novembre 2000, ore 4. Mamma, sì, sono Nicola, che ti do non solo forza spirituale, ma soprattutto fisica. Un corpo stanco e malandato non può rendere molto. Caro Gianni, sono anche stamani le 4 del mattino e Nicola mi sollecita ad iniziare questo nuovo giorno con un programma ben delineato, nuovi cieli e nuove terre. Che strano. Sei stato proprio tu che con il tuo tormentoso interrogativo se Giuda era elemento indispensabile per la nostra salvezza, perché pensiamo e la Chiesa ci propone a credere che si sia dannato? Hai dato la stura a questo nuovo capitolo della storia della nostra salvezza, nuovi cieli, nuove terre. La Genesi è arrivata a noi solo quando l'uomo fu in grado, attraverso segni concreti, la Scrittura, a rivelarne l'origine, ci dice che prima della ribellione di Lucifero, che sedusse anche un terzo degli spiriti celesti, Dio Padre scendeva a parlare con loro. Ci rivela come il mondo visibile creato dal Padre in un atto d'amore perfettissimo era stato affidato all'uomo, fatto non solo di spirito ma anche di corpo, perché lo gestisse e ne godesse appieno di tutte le meraviglie in esso profuse a piene mani, ed ecco l'Eden. Il resto tu lo conosci. Il padre, ferito nell'amore, si allontana dalla creatura e dalla terra che piomba nella desolazione totale. Non più l'Eden, ma freddo e gelo, o caldo torrido, che rendono quei luoghi prima rigogliosissimi a portatori di morte e di disperazione. Possiamo dire che con la ferita all'amore del padre, lo stesso Lucifero, dando vita al suo regno di morte e di dolore, abbia preparato il meraviglioso trionfo dell'amore che nel suo unigenito morto e risorto alla fine dei tempi si realizza. Nuovi cieli, nuove terre. Voci stonate, piene di rabbia, cercano di suscitare nel popolo fedele dubbi e sconforto. Nuove e vecchie profezie si incrociano e i nostri occhi offuscati dal polverone sollevato dal vinto, che non si rassegna a perdere, ci impedisce di gustare appieno l'azzurro fondo del cielo, mentre i ghiacciai si sciolgono, i corsi di acqua portano nel mare infinito che tutto raccoglie i resti di un male che per tanto tempo ha oppresso i suoi figli. Anche in questo momento, come quando ti scrissi la prima lettera, sento la commozione che invade il mio cuore. È vero, rapidamente ci avviamo al trionfo pieno del Padre, che nel sacrificio del figlio Gesù rifiutato da Lucifero realizza la sua piena vittoria, ed egli scenderà, come un tempo, a parlare con i figli degli uomini. Vieni presto, Gesù. Roma, 12 novembre 2000. Nicola. Mamma, gioisci con me per le vittorie della Mamma Celeste che continuamente si rinnovano nel palcoscenico di Piazza San Pietro con un ritmo sempre crescente ed impressionante. Stamani è stato il giubileo dei lavoratori della terra, dei rurali. Masse enormi di persone convenute da ogni parte d'Italia, a cui si sono aggiunti i pellegrini che arrivavano per il giubileo. Anche loro attingono luce dalla cattedra di Pietro che nel Santo Padre Giovanni Paolo II trovano il Maestro, la guida sicura, il nocchiero infaticabile, l'amore che non delude. Come non dare ascolto a questa voce che supplice, ci invita a cambiare strada, a non sciupare questo tempo di grazia, a preparare nel silenzio e nella preghiera l'avvento di Gesù che viene? Tremano i cuori nell'attesa dell'uomo Dio sfolgorante di luce che cambierà le regole del gioco e i primi saranno gli ultimi. Mentre Maria Santissima si erge a nostra difesa e tutti ci stringe a sé, quale vera madre. San Giovanni Rotondo, 15 novembre 2000, ore 11:45. Nicola mi ha svegliata questa mattina aprendo al mio spirito orizzonti infiniti. Nuovi cieli, nuove terre. Sei proprio grande, Nicolò mio. E Padre Pio errora della sua luce questa terra bagnata dal suo sangue, dal tuo sangue. Il vecchietto che ieri sera accanto al letto di Padre Raffaele aveva dato forti segni di squilibrio, mi aveva spinto durante la notte ad implorare misericordia per lui. Sento in questo momento da Suore Pasqualina che l'ammalato si è sbloccato ed è tranquillo. Grazie Gesù, grazie Nicola. Le conferme che arrivano sull'opera ininterrotta di Nicola in favore di coloro che si rivolgono a lui sono sorprendenti. La casa sollievo della sofferenza è la fornace dove confluiscono tutti i mali del mondo. Qui essi vengono inceneriti dall'amore infinito della Santissima Trinità, che nel sangue del Figlio tutto porta a compimento, nuovi cieli, nuove terre. Niente più termosifoni accesi per mitigare il freddo dell'inverno, né calori assissianti come quelle sofferte nell'estate passata. E Padre Raffaele? Terminata questa breve, brevissima sua collaborazione alla sofferenza dei ricoverati, si ergerà ancora più pronto a radunare le pecore smarrite della casa di Israele. Roccia che non frana. San Giovanni Rotondo, 16 novembre 2000, ore 8:45. Nicola. Mamma, ieri sera il constatare di persona gli effetti deleteri, di distruzione del dono di possesso che attinge dal nostro miserabile io egoistico e non dall'amore infinito del Creatore che ne gestisce il mirabile sviluppo, ha causato in te un'angoscia ed un'impotenza senza fine. Disordine, voci assordanti, umiliazioni, solitudine, il caos. Io amo la madre e volevo venirle in aiuto, ma conosco bene come nulla possiamo quando la nostra indagine conoscitiva è diretta ad abbordare la parte più nascosta della psiche della persona, dove regna solo l'autore che ne conosce la chiave. L'amore è sempre il passepartout che apre tutte le porte chiuse, il distacco totale dall'oggetto amato che vorremmo tenere legato a noi come se ne fossimo i proprietari esclusivi e non soltanto i custodi temporanei pronti a restituirlo a colui che ne è l'autore è assolutamente necessario. L'amore va donato se non vogliamo che si trasformi in laccio scorsoio che rende schiavi ed uccide anche colui a cui è diretto. San Giovanni Rotondo, 18 novembre 2000, ore 7:30. Nicola, mamma, lascio a te la narrazione degli avvenimenti che si intersecano a ritmo sempre più accelerato, che aspettano la mia conferma. Comincerò dalla notizia appresa dalla televisione della morte di Edoardo Agnelli, figlio del presidente della Fiat, il 14 novembre 2000. Non conoscevo niente della famiglia Agnelli, ma da quel breve flash che la stessa televisione portava alla mia conoscenza, vidi un giovane alla ricerca affannosa ed esasperata della verità. Non l'ha trovata, e così nella sua disperazione per il suo grido angoscioso che non ebbe risposta, volle da se stesso risolvere il suo enigma. Mamma, adesso ascoltami, che nella luce del vero puntualizzerò una verità così offuscata nella gioventù di oggi, bramosa di quella felicità, di quella pace di cui sentono un imprescindibile bisogno, ma che la cercano proprio là dove non c'è. Cominciano a cercarla nel loro stesso io, a cui attribuiscono un valore infinito. Quello stesso io che sedusse Lucifero e che oggi li porta alla droga, al sesso e al disprezzo del vero amore che è donazione di sé. E così di sconfitta in sconfitta approdano alla pseudo-verità di trascendenza orientale, New Age. E così uccidono ancora di nuovo il Cristo, che con la sua morte e resurrezione aveva dato la prova più concreta della verità. Isaia conferma il Cristo, ma è il Cristo, morto e risorto, che conferma Isaia. Sono passati millenni prima che la risposta del Padre suonasse anatema a Lucifero, una donna gli schiaccerà il capo. E Maria, la donna tutta sole, entra nel tempo, nella storia della nostra salvezza alla fine dei tempi. Nuovi cieli, nuove terre, tempi di grande misericordia. Siamo chiamati a viverli nella gioia perché tutto il piano di Dio, uno e trino, si realizza di giorno in giorno. Dillo alla mamma di Edoardo Agnelli che quel figlio che le ha causato tanto dolore non andrà perduto perché cercava la verità, credeva nella verità che è Dio stesso.